Nella lezione di ieri, alla fine ho aggiunto la dimostrazione di quell'unica cosa complicata, cioè quando è che un prodotto di spazi separabili è separabile. Non è obbligatorio guardarsela, ma se volete, se ci avete provato, volete vedere una dimostrazione da considerare difficile, diciamo, è quella. Tutto il resto delle proprietà di solito è abbastanza ovvie. Topologie più fini di non separabili sono separabili, è un ragionamento da due righe esattamente, quindi mi aspetto che siano piccoli esercizi. Invece quello che volevo cominciare oggi sono le proprietà di separazione degli spazi topologici, da non confondere con la separabilità, anche se è un po' sfortunata la terminologia. E proprietà di separazione significa in sostanza capire se uno spazio topologico riesce a distinguere punti diversi usando solo le nozioni topologiche. Quanto capire quanto uno spazio topologico può distinguere tra loro punti distinti usando solo le proprietà della topologia. Esempio tipico, già per gli spazi pseudometrici, due punti a distanza nulla, la metrica non riesce a distinguerli perché non vede nessuna distanza, d'accordo? E quindi il problema è altamente non banale, già per gli spazi, facile per gli spazi pseudometrici, non banale per gli spazi topologici in generale. Allora qui c'è tutta una gerarchia di condizioni, le cui classiche si chiamano T, si chiamano T0, T1, T2 e avanti, e ci sono varie varianti che si chiamano RS o altre lettere che trovate in giro nei libri, ma quelle che sono rimaste classiche, diciamo, sono quelle che facciamo noi. Allora, quelle che vediamo sono le proprietà T, da T0 fino a un certo punto, dopodiché diventano troppo complicate per mettersi a discuterle in un corso elementare. Allora, la proprietà T0 è questa. La proprietà T0 si chiama anche proprietà di Kolmogorov. Ed è questa. Per ogni coppia di punti X e Y appartenenti a uno spazio X, diamo sempre uno spazio topologico, X tau spazio topologico. Per ogni coppia di punti distinti tra di loro, esiste un intorno, un aperto, un intorno di uno contenente, non contenente l'altro punto o viceversa. Esiste U appartenente agli intorni del punto X, ma che non contiene il punto Y, oppure, l'oppure non esclusivo può essere anche, oppure esiste un V intorno del punto Y che non contiene il punto X. L'idea fondamentale è la topologia guarda essenzialmente gli intorni dei punti per riuscire a capire cosa c'è vicino al punto, cose troppo vicine al punto le confonde col punto. Se due punti distinti hanno questa proprietà, che almeno uno dei due ha un intorno che non contiene l'altro, allora si chiama uno spazio di Kolmogorov. Vale subito la pena di trasformare queste condizioni, queste sono condizioni essenzialmente sugli aperti, perché l'intorno del punto potrei prendere un intorno aperto del punto, perché ogni intorno contiene un aperto, naturalmente quello contiene X e a fortiori non contiene Y perché è più piccolo di quell'altro. E, trasformando in termini di proprietà dei chiusi, equivalentemente Per ogni coppia di punti xy appartenenti a x con x diverso da y, si ha che y non appartiene alla chiusura del punto x, oppure x non appartiene alla chiusura del punto y. Avere un intorno di un punto che esclude l'altro significa esattamente che un punto non appartiene alla chiusura dell'altro. Forse era meglio scrivere il contrario delle due condizioni. Infatti, il fatto che esista U appartenente a T con X, il quale non contiene Y, che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un punto Y, c'è un punto X e c'è un intorno di X che non contiene Y. Ok? Quindi quando cercate la chiusura di Y, non può contenere X. Se e solo se la chiusura di Y non può contenere X. Perché la chiusura, naturalmente la chiusura di Y è contenuta nel complementare di quello aperto. Questo è U aperto e la chiusura di Y è contenuta nel complementare di U. Quindi in particolare non può contenere X piccolo. Quindi per rispettare l'ordine, diciamo, sarebbe stato meglio scrivere X non appartiene alla chiusura di Y, oppure Y non appartiene alla chiusura di X, ma questo. E questo vi dà l'idea essenzialmente che quello che fa la topologia per distinguere i punti è guardare la chiusura dei punti. Se nella chiusura dei punti c'è qualcos'altro, vuol dire essenzialmente che non si riesce a distinguerlo da quel punto. Questa è la probabilità di zero. Allora, e notate questo oppure, cioè non serve che ci sia l'uno e l'altro, basta uno dei due. Esempio tipico, uno spazio, quando prendete x uguale insieme con due punti e come topologia mettete una topologia in cui c'è x, uno dei due punti e il vuoto. Allora, il punto 1 è un aperto, perché fa parte della topologia. Però se guardate la chiusura di 1, la chiusura di 1 naturalmente è tutto lo spazio, perché nessun chiuso proprio contiene solo 1. Quindi la chiusura di 1 contiene l'elemento 0. D'altra parte, invece, 0 è il complementare di 1 e quindi è un chiuso. Quindi la sua chiusura è se stesso, la quale non contiene il punto 1. Quindi questo è il più piccolo spazio, in un certo senso, che ha la proprietà che almeno un punto non contiene la chiusura dell'altro. Da due punti fissati, almeno uno non è nella chiusura dell'altro. Però notate che non ha la proprietà contraria. Uno non appartiene alla chiusura di zero, però zero appartiene alla chiusura di uno. Ok, questa è la proprietà di zero. Questa è la proprietà più debole, tendenzialmente, che cerchiamo negli spazi topologici. Domande? La proprietà T1, anche questa ha un nome, si chiamerebbe Fréchet, ma nessuno usa il nome Fréchet. Fréchet però non si usa, perché Fréchet è troppo importante ed è usato in un altro senso. Gli spazi di Fréchet sono gli spazi normati, metrizzabili completi. quindi ha questo nome ma non è usato. E la proprietà fréché è la proprietà di prima però simmetrica, che vuol dire per ogni x e y appartenenti a x, x diverso da y, allora esiste u intorno di x che non contiene y e esiste anche un intorno di v di y che non contiene x. Cioè di 0 ci si accontenta che uno dei due punti non stia nella chiusura dell'altro, per essere T1 vogliamo che per ogni coppia di punti uno ciascuno non sta nella chiusura dell'altro, condizione simmetrica. E, allora questo ha una caratterizzazione ancora più simpatica, equivalentemente e pensate a quello che abbiamo detto qua, che un punto appartenga alla chiusura dell'altro, cosa significa? Se nessun punto appartiene alla chiusura di un fissato punto x, perché questo dice la proprietà T1, nessun punto appartiene alla chiusura di x, vuol dire che il punto x è chiuso. Quindi equivalentemente tutti i punti sono chiusi. Perché nessun altro punto può appartenere alla chiusura di x. E, qui c'è un modo ancora più simpatico di dirlo. E, la topologia T contiene la topologia cofinita. Perché la topologia cofinita è la più piccola topologia in cui tutti i punti sono chiusi. Perché la topologia cofinita significa sono aperti i complementari degli insiemi finiti, x e i complementari degli aperti finiti. Sono aperti solo x e i complementari degli insiemi finiti, e ovvero sono chiusi solo, scusate, il vuoto e il complementare di insiemi finiti, perché x stesso è complementare del vuoto, quindi x arriva per certo, il vuoto è un insieme finito. Quindi gli aperti sono il vuoto e complementari di qualsiasi insieme finito, in particolare anche x. Ovvero sono chiusi solo x e gli insiemi finiti. E d'altra parte sappiamo che se i punti sono chiusi, unione finita di chiusi è un chiuso, quindi qualunque insieme finito è un chiuso. D'accordo? D'altra parte, se i punti sono chiusi, ogni insieme finito, perché è unione finita di chiusi, ogni insieme finito è chiuso. Quindi, perché la topologia cofinita è la più piccola topologia in cui i punti sono chiusi. La più piccola topologia in cui i punti sono chiusi. E notate che c'è una profonda asimmetria tra chiedere che i punti siano chiusi e che i punti siano aperti. Se chiedete che i punti siano aperti, la topologia è distretta, perché se i punti sono aperti, unione arbitraria di aperti è aperta e tutti sono aperti, tutti gli insiemi sono aperti. Invece chiedere che i punti siano chiusi vi garantisce solo che le unioni finite sono chiuse, e quindi vi dà solo la topologia cofinita. D'accordo? Ok, quindi T1 è una proprietà estremamente interessante, è la minima che vi chiede i punti sono chiusi. Qualunque topologia contenente la topologia cofinita è automaticamente T1. Notate che l'esempio di prima era uno spazio T0 ma non T1. Topologia Sierpinski, credo. È T0, non è T1. Quindi le due proprietà sono effettivamente distinte, con esempio facile. Ok, la proprietà successiva è la T2, e a questa proprietà siete abituati. T2 è la proprietà che chiamiamo Hausdorff. E la proprietà Hausdorff è quella a cui siete abituati, cioè vi dice che per ogni x e y in x, x diverso da y, allora esistono intorni u intorno di x, esiste un v intorno di y, tali che u intersecato v è proprio insieme vuoto. Non solo uno non contiene l'altro punto, ma non contiene nessun punto di un intorno dell'altro punto. Allora, questa si chiama separazione di punti con intorni. Separazione di punti con intorni disgiunti. Per la cronaca, Hausdorff metteva questo come assioma per qualunque spazio topologico. Nella sua definizione di spazio topologico del 1914, questo era l'ultimo assioma che metteva. Tutti gli spazi per lui dovevano avere questa proprietà. Poi nel Novecento si sono trovate un sacco di topologie, già se ne conoscevano all'epoca veramente, in cui, che sono estremamente importanti, ma questa proprietà non ce l'hanno assolutamente. Naturalmente a questo siete abituati, tutti gli spazi metrici sono Hausdorff, gli spazi pseudometrici no, perché in uno spazio pseudometrico la chiusura di un punto è l'insieme dei punti a distanza nulla, quindi se ci sono punti a distanza nulla lo sono in qualunque intorno del punto, perché sono in qualunque disco centrato nel punto. Sono incerto se faccio subito un esempio di qualcosa di interessante che sia T1 e non T2. Esempi di spazio T1 non T2. Allora, naturalmente, R con topologia cofinita va bene. R e topologia cofinita. Questo sembra un caso molto arbitrario, per così dire, cioè perché mai uno dovrebbe usare questo insieme. Dovete pensare che su R la topologia cofinita essenzialmente è fatta dagli zeri dei polinomi. Se prendete un polinomio, lui ha un numero finito di zeri, e questa è una topologia naturalmente molto più piccola della topologia euclidea. Gli zeri dei polinomi ovviamente sono un chiuso euclideo perché è una manciata di punti, d'accordo? È un numero finito di punti. Potete generalizzare questo a Rn. Prendete Rn e come topologia mettete come chiusi gli zeri di sistemi polinomiali. Usando come chiusi, usiamo gli zeri di sistemi polinomiali. Questa topologia è interessante perché ha un aspetto puramente algebrico, cioè tiene conto solo degli zeri dei polinomi. Se pensate già nel piano, ok, avete le rette, avete le coniche, avete le cubiche, avete curve di grado n qualsiasi che fanno da chiusi, i complementari sono aperti. Dopodiché naturalmente dovete anche fare intersezioni, perché fate sistemi di equazioni polinomiali. Quindi per l'intersezione di due rette di solito un punto, i punti sono chiusi. L'intersezione di una conica e una retta saranno due punti, per la coppia di punti è un chiuso di questa topologia. Notate che è molto più grossolana della topologia euclidea, però è quella che serve per tener conto esclusivamente delle proprietà dei polinomi. Ecco, queste topologie ovviamente non sono mai Hausdorff, perché i chiusi sono molto piccoli, sono gli zeri dei polinomi, zeri di sistemi di polinomi, e d'altra parte gli aperti sono i complementari, quindi vuol dire tutto lo spazio tolto zero di qualche sistema di polinomi. E se guardate un aperto che non sia vuoto, lui risulta denso in questi spazi. Allora, queste si chiamano topologie Zariski. E in questi spazi gli aperti non vuoti sono densi. È un piccolo esercizio dimostrare che gli zeri di polinomi fanno i chiusi di una topologia. Bisogna dimostrare che c'è il vuoto, c'è X, ci sono le unioni finite e le intersezioni arbitrarie. E non lo faccio perché dovreste riuscire a farlo da soli tranquillamente. Per fare le intersezioni arbitrarie basta mettere insieme le equazioni, fate un sistema più grande di equazioni. E per fare le unioni di zeri di polinomi fate il prodotto dei polinomi, e quindi il prodotto dei polinomi si annulla quando uno di quelli si annulla, e quindi avete i punti dell'unione. Quindi non c'è niente da inventarsi di importante. E allora, questi sono tipici esempi di spazi T1, non T2. Topologie di Zariski sugli spazi euclidei. Ecco, notate che la topologia di Zariski si può mettere su qualunque campo. Su R si può mettere anche la topologia euclidea, ma su qualunque campo si può mettere la topologia di Zariski, perché riguarda solo guardare gli zeri di polinomi. Dunque, quali sono le proprietà? Perché è importante la proprietà Hausdorff, e perché Hausdorff addirittura lo riteneva una proprietà imprescindibile. Allora, dimostreremo dopo che questa proprietà è equivalente, T2 è equivalente alle seguenti proprietà, di cui la prima già la conoscete essenzialmente, cioè filtri, oppure se preferite reti convergenti, hanno un unico punto limite. E cioè, in altre parole, è l'unicità dei limiti. Spazio per Hausdorff sono gli spazi in cui, se un filtro converge, converge a un unico punto. Se e solo se la diagonale è chiusa nel prodotto, Questo è lo slogan, diciamo, e il significato è questo. Prendete lo spazio X, prendete X per X, prodotto cartesiano di Lugo con se stesso, con la topologia prodotto. C'è una mappa canonica che è la diagonale, ma da un punto X nella coppia X, X, evidentemente. Di solito se fate il disegno, la diagonale sono i punti in cui le coppie sono X uguale a X. Allora questa di solito si chiama la diagonale. L'immagine di X dentro a X per X è un chiuso di X per X con la topologia prodotto. X è uno spazio topologico, quindi X per X automaticamente eredita la topologia prodotto e chiediamo che la diagonale sia chiusa. Questo è equivalente al fatto di essere Hausdorff. Terza condizione, che in realtà sarebbero due da scrivere. Se abbiamo funzioni continue verso X, funzioni continue. Da y verso x. Hanno il grafico chiuso in y per x. Vi ricordate che il grafico di una funzione f è l'insieme delle coppie, il punto del dominio, virgola, f di y, al variare di y appartenente al dominio, ed è un sottinsieme di y volte x. Quindi è un sottinsieme di quello e potete chiedere come sottinsieme che sia un chiuso, hanno il grafico chiuso in x o, se preferite, 3' funzioni continue da y in x hanno come luogo di coincidenza un chiuso, hanno come luogo di coincidenza un chiuso di y. Il luogo di coincidenza significa i punti y tali che f di y è uguale a g di y. E questo è un sottoinsieme di y. Qui avete due funzioni. Guardate dov'è che sono uguali. E naturalmente questo è quantificato per ogni. Ok, non lo dimostro subito perché volevo andare avanti con le altre condizioni che sono meno usuali, cioè non credo li avete mai viste fino a Hausdorff, almeno più da Hausdorff sicuro lo conoscete. Probabilmente questa proprietà l'avete già dimostrata su R, cioè che l'unicità dei limiti corrisponde esattamente alla proprietà Hausdorff. La dimostrazione è essenzialmente uguale, identica a quella che avete fatto in analisi, quindi a tempo perso dopo la facciamo. In realtà è piuttosto facile. Allora, quello che volevo per la settimana prossima abituarci invece sono le condizioni più alte. Allora, c'è la condizione T3. ecco, fino alla T0, T1, T2 la terminologia è totalmente universale. Tutti intendono la stessa cosa. Da adesso in poi, invece, la terminologia è essenzialmente caotica, nel senso che circa tutti dicono la stessa cosa, ma non proprio. Per esempio, io mi sono adeguato, credo, quello che adesso sia lo standard, cioè chiamare T3, T4 e compagnia spazi che siano almeno T0 e abbiano qualche altra proprietà. Però in circa metà della letteratura uno spazio T3 non si chiede che sia T0, si chiede solo una proprietà che adesso vi dico. Allora, per noi gli spazi T3 che si chiamano Hausdorff regolari e sono spazi regolari T1. O equivalentemente regolari T2. Quindi Hausdorff. E naturalmente devo dirvi che cosa vuol dire regolare. In metà della letteratura regolare significa Hausdorff e con questa proprietà. Quindi, però adesso è diventato abbastanza standard che T3 significa Hausdorff più la proprietà di regolarità, e regolarità è una proprietà in cui non si chiede a priori che sia Hausdorff. Dove X è spazio regolare se vale la proprietà di separazione di punti e chiusi disgiunti. Se, allora lo slogan è vale la separazione di punti e chiusi disgiunti tramite intorni. E che vuol dire per ogni x appartenente a x grande, per ogni c contenuto in x chiuso e x non appartiene al chiuso, allora esiste u intorno di x ed esiste v intorno del chiuso. Dobbiamo dire cosa vuol dire, tali che U intersecato V è l'insieme vuoto. Quindi è la proprietà Hausdorff, solo che invece chiederà fra due punti, si chiede tra un punto e un chiuso. Che cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire che V è intorno di ogni punto del chiuso. Intorni del chiuso C sono intorni di ogni punto del chiuso. Cioè, in altre parole, sono insiemi che contengono un aperto che contengono il chiuso. Perché per essere un intorno del chiuso deve essere intorno di ogni suo punto. Se in ogni punto prendete un piccolo intorno aperto, fate l'unione di tutti questi aperti, aperto, e contiene il chiuso. Quindi un intorno del chiuso è semplicemente un sottoinsieme che contiene un aperto contenente il chiuso. Allora, capite subito che questa proprietà naturalmente, chiaramente, è, almeno formalmente, è più forte che essere Hausdorff se i punti sono chiusi. Perché se i punti sono chiusi, cioè se lo spazio è almeno T1, allora potete applicare questa a un punto e come è chiuso l'altro punto, e quindi viene la proprietà Hausdorff. Okay? Se invece i punti non sono chiusi, cioè non potete applicare questa proprietà per dire che è Hausdorff. E quindi capite questo equivalentemente. Se i punti sono chiusi, la regolarità si può applicare anche al chiuso come punto e quindi automaticamente risulta Hausdorff, perché dati due punti distinti, due chiusi distinti, trovati intorni disgiunti, quindi Hausdorff. Quindi uno spazio regolare che sia T1 è automaticamente T2. Attenzione, non basta T0. Provateci. Ok, C'è un modo equivalentemente qui vale la pena di capire che cosa significa per gli intorni dei punti essere che lo spazio sia regolare. L'equivalenza è questa, gli intorni chiusi dei punti sono una base per gli intorni dei punti. E attenzione a quello che è scritto, di solito il filtro dentro di un punto è generato dagli aperti contenenti il punto, cioè dagli intorni aperti del punto. Di per sé non c'è nessun motivo che questo aperto contenga un chiuso contenente il punto, che sia intorno del punto. Perché bisogna che contenga un chiuso, il quale a sua volta contenga un aperto contenente il punto per essere un intorno. La proprietà di essere regolare vi dice essenzialmente questo. Se prendete l'insieme degli intorni chiusi di un punto, questi sono una base degli intorni del punto. E che significa? Cioè, ogni U appartenente a Tx per ogni U appartenente a Tx esiste. Cioè, per ogni U appartenente a Tx esiste U' appartenente a Tx chiuso e U' contenuto in U, cioè ogni intorno del punto contiene un intorno chiuso del punto. Questo significa gli intorni chiusi sono una base del filtro degli intorni del punto, e se volete esplicitarlo significa per ogni U intorno di X esiste U' chiuso contenente X e che contiene un aperto contenente X. Perché essere intorno del punto vuol dire contenere un aperto contenente X. Ok, allora questo lo lasciamo come piccolo esercizio, anzi mettiamolo piccolo problema. Non facilissimo, non difficile. È un pochino più difficile della questione prima dei punti chiusi, però... è una piccola sfida vedere se riuscite a farlo da soli. In sostanza dovete prendere un punto X, prendere un suo intorno, quindi prendete un intorno aperto e dimostrare che là dentro c'è un chiuso che contiene un aperto che contiene il punto. È un certo se provarci subito. Dunque, prendo un punto X, prendo un aperto contenente X. Allora, il complementare di questo aperto è un chiuso, giusto? Il complementare di un aperto è un chiuso. È un chiuso che non contiene X. Questo è C e questo chiuso non contiene X. E quindi siete proprio nel punto per utilizzare la regolarità. Avete un punto X e un chiuso che non contiene X. Allora che cosa vuol dire? Che esiste un intorno del punto e un intorno del chiuso che sono disgiunti. La regolarità vi dice dato un punto e un chiuso che non gli appartiene, esistono i toni disgiunti del punto e del chiuso e li posso pigliare aperti se voglio. Ok? A questo punto che cosa trovate? Trovate che quello che c'è qui dentro è il complementare di un aperto, quindi è un chiuso, il quale contiene x perché x non stava fuori, e contiene un aperto che contiene x e quindi è un intorno del punto. Quindi questo verde che ho disegnato è un chiuso intorno di x. E quindi ho dimostrato che da qualunque u partissi, da qualunque u intorno di x aperto, ne ho trovato un altro che è chiuso e che è ancora un intorno di x dentro a lui. Il che vuol dire ogni intorno del punto contiene un intorno chiuso del punto. Ok, vedete che non è difficile, però bisogna proprio mettersi nelle condizioni per usare in modo naturale l'ipotesi di normalità. Ok, allora questi si chiamano spazi regolari e se sono regolari T1 sono automaticamente regolari T2, si chiamano Hausdorff regolari e si chiama T3. Questa proprietà si chiama T3. Dopodiché, siccome se ne erano dimenticati una di importante, la proprietà successiva si chiama T3 e mezzo e non T4. 3,5 o T3 e mezzo. Perché potete immaginarvi già la proprietà T4, cioè cosa fanno questi pazzi? Dicono, ok, adesso ho distinto punti e chiusi, la proprietà più forte sarà distinguere chiusi e chiusi. Quindi la proprietà T4 sarà qualcosa che riguarda una coppia di chiusi. Invece, a un certo punto si sono accorti che la proprietà T3 era troppo debole per certe applicazioni e c'è una proprietà che è molto difficile da distinguere, ma è più importante, molto più importante, si chiama proprietà di Tikhonov. Si chiama T3,5 e la proprietà di Tikhonov è completamente regolare T1 oppure equivalentemente completamente regolare ET2, esattamente come prima, e solo che completamente regolare è una proprietà un po' più forte che regolare, dove completamente regolare significa allora per ogni x punto, per ogni c contenuto in x grande chiuso disgiunti, cioè x non appartiene al chiuso, esiste una funzione da x verso l'intervallo reale 0,1 con topologia usuale, continua, tale che f del punto vale 0, f su tutto il chiuso vale costantemente 1. Allora, questa proprietà, come Schlönger, si dice distinguere punti e chiusi con funzioni continue. e funzioni continue a valori reali. Allora, come dice il nome, uno spazio completamente regolare dovrebbe essere regolare. Allora, provate a farvi la dimostrazione in 2 secondi. C'è questa funzione continua, prendo un intorno di 0 e un intorno di 1, disgiunti, perché in R lo spazio è Hausdorff, fate le antiimmagini, siccome la funzione continua le antiimmagini sono aperti, un aperto contiene il punto, l'altro aperto contiene il chiuso e sono disgiunti perché le antiimmagini rispettano le proprietà insiemistiche. Questa nota, quindi, completamente regolare implica regolare. Per trovare degli intorni disgiunti del punto e del chiuso basta fare antiimmagini di un intorno di 0 e di un intorno di 1 per quella funzione. Per trovare intorni disgiunti di x e c basta fare immagine inversa di intorni disgiunti di 0 e 1 in 0,1. Quindi completamente regolare implica regolare, questo perlomeno la terminologia non è insensata. E quello che è estremamente difficile è vedere che ci sono spazi regolari che non sono completamente regolari. Ma è difficile vedere regolare non implica completamente regolare. E che cosa vuol dire non implica? Vuol dire trovare un controesempio. Ecco, i controesempi più facili sono estremamente difficili. Se volete vedere un controesempio di questa situazione, cioè vedere uno spazio regolare ma non completamente, dovete andare in biblioteca, cercare un libro che si chiama Controesempi in topologia e andare a vedere il più semplice esempio che hanno trovato per distinguere queste due nozioni. Bisogna stare lì mezza giornata per riuscire a capirlo. E allora voi dite, perché ci interessa tanto distinguere questa proprietà? Ci dedicheremo una lezione. Faremo una lezione sugli spazi completamente regolari. In cui posso già anticiparvi essenzialmente che e questi sono esattamente gli spazi in cui la topologia che hanno è esattamente la topologia debole delle funzioni reali, delle loro funzioni continue reali. Sono gli spazi per cui la topologia è quella debole delle loro funzioni continue reali. Se vi ricordate un piccolo esercizio che avevo dato, prendete uno spazio topologico, tutte le funzioni da lui continue verso R, prendete tutto questo insieme di funzioni e poi cercate qual è la topologia su R, la più piccola topologia su R che rende continue tutte quelle funzioni, a priori è più piccola di quella di partenza, perché quella di partenza rende continue le funzioni, quindi a priori la minima topologia che la rende continua può essere più piccola. Ecco, se è esattamente quella, questi sono gli spazi completamente regolari. E voi dite, non è così parlante la situazione. E da questo essenzialmente si ricava che gli spazi completamente regolari sono quelli in cui la topologia può essere definita, è il più grande insieme di spazi topologici in cui la topologia può essere definita usando pseudometriche, non una solo, ma usando famiglie eventualmente infinite di pseudometriche. Sono gli spazi in cui la topologia è quella debole di queste funzioni, sono gli spazi in cui la topologia è definita da una famiglia di pseudometriche. Non sono necessariamente spazi metrizzabili, lungi dall'esserlo, molto lungi dall'esserlo, ma è la più grande parte degli spazi topologici in cui possiamo usare famiglie di metriche per capire la topologia. Cioè la topologia è generata da palle, variando il centro e il raggio, ma variando anche un insieme sterminato di metriche di solito. E questo è il vero motivo per cui è interessante, perché in sostanza questo è il massimo sottoinsieme di spazi topologici in cui si può usare la tecnologia dell'analisi. Per esempio fare completamenti di uno spazio metrico, siete capaci, giusto? E fare completamente in uno spazio completamente regolare è possibile, e non ha senso parlare di completamenti in generale negli spazi topologici. Non c'è una lezione di spazio topologico completo. Solo nella famiglia degli spazi completamente regolari si riesce a dire cosa vuol dire completezza, perché ci sono famiglie pseudometriche e quindi in quel caso si riesce a dire cosa sono le reti di Cauchy. Ok, a questo dedicheremo una lezione più avanti. Ok, dopo tre e mezzo si continua con la terminologia standard, cioè si dice T4. T4 ha un nome, si chiama Hausdorff normale. Hausdorff normale significa normale e T1, oppure normale e T2, oppure normale e T3,5. Dove devo dirvi che cosa significa normale? Normale significa che riusciamo a distinguere i chiusi con intorni disgiunti. Distinguere chiusi con intorni disgiunti. Cioè significa per ogni C1,C2 chiusi di X e C1 intersecato C2 uguale all'insieme vuoto, cioè due chiusi disgiunti, e allora esistono un intorno di C1, cioè un intorno di ogni punto di C1, U2 un intorno di C2, cioè intorno di ogni punto di C2, tali che U1 intersecato U2 è ancora l'insieme vuoto. Naturalmente se i punti sono chiusi, in particolare potete applicare questa proprietà ai punti e quindi trovate che automaticamente è Hausdorff. Allora qui ci sono due cose da dire, nessuna delle due posso dimostrarla, Però prima c'è una cosa, in effetti, equivalentemente in particolare. Questa potete dimostrarla, è un esercizio dello stesso livello di prima. Gli intorni chiusi sono la base per gli intorni di ogni chiuso. Gli intorni chiusi di un chiuso sono una base per gli intorni del chiuso. Di solito per avere una base di intorni del chiuso bisogna prendere gli aperti contenenti il chiuso, però se ha la proprietà di normalità, per ogni aperto che contiene il chiuso c'è un chiuso contenuto in quell'aperto che contiene un aperto che contiene il chiuso e quindi c'è un chiuso che fa da intorno del chiuso. Gli intorni chiusi di un chiuso sono una base per gli intorni del chiuso. Cioè ogni intorno aperto di un chiuso contiene un intorno chiuso del chiuso. Siccome ci sono troppi chiusi, questo lo chiamiamo C. Ogni intorno aperto di un chiuso C contiene un intorno chiuso del chiuso C, il che vuol dire contiene un chiuso che contiene un aperto che contiene C. E questo notate che è perfettamente analogo alla regolarità. La regolarità vi dice che gli intorni chiusi di un punto sono una base di intorni del punto. La normalità vi dice che gli intorni chiusi di un chiuso sono una base per gli intorni del chiuso, per ogni chiuso. E questa è più o meno facile come quello di prima. Invece vi dico solo perché sono interessanti questi spazi, anche se non posso dimostrarvelo, cioè dimostrarvelo sarebbe noioso, mi serve una lezione, non è difficile, è solo lungo, molto lungo. Ci sono due cose importanti, uno si chiama lemma di Urison. Il fatto che abbia un nome vuol dire che è importante. Il lemma di Urison essenzialmente vi dice che se voi vi inventaste la nozione di completamente normale, che vorrebbe dire distinguete due chiusi con funzioni continue a valori reali, cioè trovate una funzione continua reale che vale 0 in un chiuso e 1 nell'altro, non avete inventato niente. Cioè uno spazio normale è automaticamente completamente normale. Sarebbe, però non si scrive così, si scrive normale implica se C1 e C2 sono chiusi disgiunti esiste una funzione f da x in 0,1 con f su un chiuso costantemente 0, f sull'altro chiuso costantemente 1. Cioè, in altre parole, se separate chiusi disgiunti con intorni disgiunti, allora separate anche chiusi disgiunti con funzioni continue reali. E cosa che non era vera per la regolarità, invece. Regolare e completamente regolare sono nozioni diverse, anche se apparentemente molto simili. Questo risultato non è difficile da dimostrare, ma è lungo. E forse ho scritto la dimostrazione negli appunti per chi volesse tentare di leggerla. Questo è il lemma di Urison e l'altro risultato fondamentale per cui sono importanti questi spazi è un lemma, si chiama lemma di estensione di un tizio di nome Chiese. E che vi dice essenzialmente normale implica se ho una funzione continua definita su un chiuso, posso estenderla a tutto lo spazio come funzione continua. le funzioni continue definite su un chiuso si estendono a funzioni continue definite su tutto lo spazio. Non in modo unico, eh. Cioè se avete una funzione continua su un chiuso potete estenderla a tutto lo spazio come funzione continua. Cosa che non è, non è garantita se gli spazi non sono normali. Ok, anche trovare spazi che siano di 3,5 ma non di 4, prego. Credo reali. Sì, in questo contesto quando parliamo di funzioni, diciamo di solito parliamo di funzioni reali. Funzioni dallo spazio topologico X che abbiamo a disposizione nei reali. Ok, quindi piccola nota. T3,5 non implica. Pardon. Dunque T4 implica T3,5 implica T3. Il viceversa è falso, difficile. Il viceversa qui è falso ed è difficile. Cioè trovare controesempi che vi mostrino che queste proprietà siano distinte, siano proprio diverse, sono spazi che hanno l'una e non l'altra, i controesempi esistono, li trovate su quel libro, si chiama Controesempi in topologia, vedi Controesempi in topologia. Non sono mai inarrivabili, però uno veramente deve averci perso la testa per costruire quegli esempi in cui esattamente cade una proprietà ma vale l'altra. Quindi non vale la pena, diciamo, di perdere un paio di lezioni per farle. Invece quello che volevo fare adesso era immagino che voi, vedendo fino a Hausdorff, conoscevate già queste proprietà, pensate agli spazi Rn, che sono gli spazi tipici che volete usare con la topologia euclidea, che avete usato finora, nessun problema. Se pensate alle altre proprietà, vi sembrano piuttosto banali. Se pensate a un punto e uno chiuso nello spazio euclideo, è chiaro che avete intorni disgiunti, perché avete distanza positiva, quindi prendete dei dischi di raggio giusto e trovate intorni disgiunti, lo stesso chiusi e chiusi. E allora la domanda è se questo dipende da Rn in realtà o se è questione di spazi metrici. Allora proviamo a guardare in particolare per gli spazi metrici. In particolare vediamo cosa succede per spazi metrici, metrizzabili o pseudometrizzabili. Allora, la prima cosa da osservare è questa. Se X è pseudometrico, Avrei anche, l'ho fatto ma non l'ho scritto esplicitamente. Queste proprietà sono fatte in modo che in discesa si implicano, quindi T3 implica T2 implica T1 implica T0. E questa proprio per definizione. T3 significa Hausdorff e qualcos'altro, ok? Normale non implica T2. E regolare non implica T2 e questo invece chiaramente, cioè uno spazio T2 è automaticamente T1, uno spazio T1 è automaticamente T0. E abbiamo visto in questi casi che ci sono controesempi qui, controesempi qui. Forse uno spazio T2 non T3. Non vi ho fatto vedere, provate a pensarci. Se X è pseudometrico, che specialità ha? Se X è pseudometrico, la prima cosa da osservare è che la proprietà T0 è equivalente alla proprietà T1 è equivalente alla proprietà T2. Anzi, ed è equivalente a X è spazio metrico. Cioè la pseudometrica è una metrica. Perché? Perché in uno spazio pseudometrico, quando prendete un punto X e fate la sua chiusura, che cosa sono? Sono i punti Y, che la distanza di X da Y è 0. Spazi metrici, la chiusura di un insieme sono i limiti di successioni che tendono a quell'insieme, quindi la distanza deve andare verso zero. Il che vuol dire naturalmente che l'unica possibilità perché la chiusura di X non sia X, il punto e basta, è che ci siano punti a distanza nulla e quindi che sia una pseudometrica. Quindi se è una metrica, cioè due punti hanno distanza distinte, hanno distanza positiva, automaticamente salta ad Hausdorff. Allora, in uno spazio pseudometrico la chiusura di un punto è questa e in uno spazio metrico, se x è diverso da y, la distanza di x da y è strettamente positiva. E basta prendere dischi di raggio epsilon terzi per avere due intorni disgiunti. E bastano dischi di raggi epsilon terzi per avere intorni disgiunti. Quindi, morale, uno spazio pseudometrico diventa T2 appena è T0. Se è T0 automaticamente è diventato Hausdorff. Il che vi dice naturalmente, allora questa prima proprietà è letta al contrario, spazi che siano T0 ma non T1, oppure T1 ma non T2, non possono essere pseudometrizzabili. Perché se fossero pseudometrizzabili, T0 implica automaticamente T2, T1 implica automaticamente T2. Esempi, Sierpinski, Zariski. Quella topologia su un insieme con 0, 1 che ha un punto aperto e uno chiuso, quello non è, è uno spazio topologico che non può essere pseudometrizzabile, nessuna pseudometrica può dare quella topologia. Anche gli spazi di Zariski. Gli spazi zeriski sono chiaramente T1 ma non T2. Gli aperti sono densi, quindi due aperti non vuoti e un'intersezione non vuota, non esistono aperti disgiunti se non col vuoto, e però chiaramente i punti sono chiusi perché i punti sono zeri di polinomi. Quindi questi sono esempi di spazi che non possono, spazi topologici, la cui topologia non può essere definita da una pseudometrica. Ok. Quindi notate che abbiamo un altro modo per escludere che uno spazio possa essere metrizzabile. La lezione di ieri, vi ricordate, la relazione tra separabilità e C2 è un altro metodo. Se uno spazio è pseudometrizzabile, C2 e separabile sono equivalenti. Ok, seconda osservazione, spazi pseudometrici sono sempre normali. E questo essenzialmente vi spiega come mai, pensando ad esempio a Rn, tutte queste proprietà vi sembrano più o meno uguali. In realtà è negli spazi pseudometrici. Gli spazi pseudometrici sono automaticamente spazi normali. E quindi se sono T2, cioè metrici, automaticamente hanno tutte le proprietà. Scusate, qui avevo dimenticato di far notare una cosa. Questo punto 1 vi fa notare anche, nota, la proprietà per una pseudometrica di essere una metrica è una proprietà di tipo topologico. La proprietà per le pseudometriche di essere delle metriche è una proprietà topologica. E che vuol dire? Dipende dalla topologia generata e non dalla metrica vera e propria. Dipende dalla topologia associata e non dalla metrica stessa. Cioè, sapete come distinguere le proprietà metriche e topologiche? Le proprietà metriche sono quelle che restano invariate per equivalenza tra metriche, mentre le proprietà topologiche sono quelle che restano vere per quando viene generata la stessa topologia. Quindi se due pseudometriche generano la stessa topologia e quella topologia è Hausdorff, tutte e due erano metriche. Si riconosce dalla topologia il fatto che sia una metrica. Ok, gli spazi pseudometrici sono sempre normali e quindi spazi non normali non possono essere pseudometrizzabili. Dunque, spazi non normali non possono essere pseudometrizzabili. Terzo punto, spazi pseudometrici. Spazi pseudometrizzabili. Sono sempre completamente regolari e regolari. E CR vuol dire completamente regolare. E viceversa falso. Uno spazio completamente regolare o regolare non è necessariamente metrizzabile. Ma per gli spazi CR vedremo proprio caratterizzazioni esplicite di cosa vuol dire. Non sono metrizzabili, ma sono la cosa che più ci somiglia. Allora, ricordatevi anche le cose di ieri da mettere insieme qui, cioè punto zero, diciamo, spazi pseudometrizzabili sono sempre C1, perché per ogni punto una base di intorni possiamo farla con i dischi di raggio razionale, e implica non sono necessariamente C2, non sono necessariamente separabili, però sono separabili se e solo se sono C2, dove questo è vero sempre, tutti gli spazi topologici, C2 implica separabile, questo, l'altra implicazione invece è vera per gli spazi pseudometrizzabili. E ricordatevi che avevamo già notato, diciamo, che non essere C1 esclude la pseudometrizzabilità, essere separabile ma non C2 esclude che lo spazio sia pseudometrizzabile. Ok, questo sono incerto se farvi Allora adesso resterebbero due cose, insomma, che sono interessanti. Il primo è farsi una specie di riassunto per la questione di spazi metrici. Riassunto delle proprietà degli spazi metrici e pseudometrici. E io me l'ero fatto più o meno così, e voi provate a controllare. Allora, pseudometrici implica sempre C1, implica, l'ho appena detto, C2 se solo se separabile, implica T0 se solo se T1 se solo se T2, e per la verità se solo se è uno spazio metrico in realtà, implicano CR, quindi implica regolare, implica sempre normale. E allora, notare che implica, abbiamo detto C1 e anche CR, cioè C1 è completamente regolare. E allora uno qui potrebbe cominciare a pensare se riesce a fare delle cose astute, cioè se riesce a dire, uno spazio che ha la proprietà C1 e magari che è anche completamente regolare, può darsi che sia pseudometrizzabile, sarebbe un criterio molto simpatico. Ecco, questo è falso. Esistono spazi C1 completamente regolari e che non sono pseudometrizzabili. Potreste essere sorpresi, perché io vi ho detto che CR è completamente regolare. La prossima lezione scopriremo che vuol dire la topologia definita da una famiglia di pseudometriche. E il fatto che sia C1 vuol dire che in ogni fissato punto non mi serve veramente una famiglia, perché ho un insieme numerabile di intorni di base. E allora uno potrebbe pensare, beh, allora forse mi basta una metrica. E invece no. Cioè, può essere vero, ma in ogni caso lo spazio non è pseudometrizzabile. Quindi qua bisogna stare estremamente attenti. D'altra parte, potete vedere che uno spazio pseudometrizzabile è CR e C2 se e solo se è pseudometrizzabile e separabile. Naturalmente, se uno spazio è pseudometrizzabile, allora è pseudometrizzabile e anche separabile, ovviamente. Se uno spazio è pseudometrizzabile, se uno spazio è pseudometrizzabile e separabile, automaticamente è pseudometrizzabile, giusto? Però il viceversa è falso. Cioè, uno spazio pseudometrizzabile non è detto che abbia altre proprietà. Però gli spazi pseudometrizzabili, diciamo, hanno la proprietà che sono separabili se e solo se sono CR e C2. La cosa più interessante, più disturbante, probabilmente è questo. Che C1 e CR non basterà, e qui vi dico che il controesempio base è Sierpinski. Sorgenfrei. Essenzialmente perché Sorgenfrei, destro-sinistro, è la topologia dei limiti destri o sinistri. E per guardare la topologia dei limiti, essenzialmente bisogna prendere per ogni punto una pseudometrica diversa. Bisogna prendere una famiglia di pseudometriche, una per ciascun punto. Allora, per ogni punto basta la pseudometrica che dice la distanza destra da quel punto. Quindi per ogni punto c'è una base numerabile di intorni, e questo si fa presto a farlo. Prendete il punto più 1 su n è una base di intorni per la topologia Sorgenfrei di quel punto. Serve una quantità enorme di metriche, una per ogni punto. Quella definisce la topologia, ma una metrica da sola non basta. Questo per l'idea intuitiva, diciamo. La settimana prossima vedremo esattamente la teoria degli spazi CR. La cosa con cui vi lascio invece la dimostrazione delle proprietà Hausdorff, provate a riguardarla, magari la scrivo in verde com'è. Altre considerazioni. E con tutto quello che abbiamo fatto, ovviamente uno comincia a guardare tutte le implicazioni possibili, e allora vorrebbe avere spazi con nessuna proprietà di separazione. Qui ovviamente c'è una risposta ovvia di per sé, sarebbe: prendete la topologia banale. La topologia banale non riesce a distinguere niente. L'unico intorno che non è vuoto è tutto lo spazio, intorno di tutti i punti non si distingue nulla. Quindi topologia banale, ma questo è un esempio banale. Provate anche a pensare a questo esempio R e mettete come topologia fatta in questo modo. Prendete le semirette meno infinito n e meno n virgola infinito al variare di n nei numeri naturali. Prendete le semirette da un naturale positivo verso meno infinito, le semirette da un naturale negativo verso più infinito. provate a vedere se questo fa una topologia, cosa serve eventualmente per avere una topologia. Quello non ha particolari, con n naturalmente maggiore di 0. Spazi T0 ma che non abbiano nessun'altra proprietà, né T1 né T2, nessun'altra proprietà. Allora prendete 0,1 con Sierpinski, oppure prendete Z con la topologia includente di 0. Provate a controllare le varie proprietà, non dovrebbe avere nessuna tranne T0. Cercate cose che siano T0 o T1 ma non abbiano nessun'altra proprietà superiore. Allora qui a me il primo esempio che è venuto in mente è Z con la topologia cofinita. O anche R con la topologia cofinita. T0, T1, T2 e che non abbiano altre proprietà. Che non siano regolari, completamente regolari, normali o proprietà superiori. Però devono essere spazi T2. Allora qui l'immaginazione comincia a mancare. E allora un esempio che io ho trovato per esempio è questo. Prendete l'insieme R e prendete come intorni dei punti, allora gli intorni dei punti X i soliti. Soliti se X è diverso da 0. Invece gli intorni di 0 prendete quelli soliti a cui però togliete tutti gli inversi dei naturali. Gli U a cui togliete tutti gli inversi dei naturali con U usuale. Cioè in sostanza prendete gli intorni di 0 usuali però li bucate togliendo tutti gli U su N. E con questa topologia resta T2. Ma non ha nessun'altra proprietà superiore. Pensare a qualcosa che sia T0, T1, T2 regolare ma non CR, vi ho detto che è difficile, è vero ma è difficile. E pensare a qualcosa che sia T0, T1, T2 regolare, completamente regolare ma non normale, è difficile. Queste sono le due cose. Che se volete cercarle ci sono in letteratura. E naturalmente quando abbiamo definito regolare, completamente regolare, normale, abbiamo dovuto aggiungere le proprietà T1 per essere almeno T2. Queste proprietà non implicano né T0 né T1 né T2. E provate a cercarvi qualche esempio. L'unica cosa che mi è venuta in mente è la topologia banale. La topologia banale ha in modo vuoto tutte le proprietà di regolarità. Se volete uno spazio che sia normale ma non sia né T0 né T1 né T2 né regolare né completamente regolare, qui potete fare qualche esempio facile. Per esempio, io ho pensato a questo, R con la topologia che ha come aperti meno nn al variare di n nei numeri naturali positivi. Questa mi sembra sia una normale, ma che non abbia nessun'altra proprietà in particolare. E se volete una normale T0, ma che non sia neanche T1, T2 regolare o completamente regolare o altre cose, e notate la sciccheria, diciamo è normale, se mettete normale T1 è automaticamente T4 e T4 implica tutto il resto, se invece è normale T0 non basta. Normale T0, io ho pensato a questo esempio, Z e con la topologia escludente 0. Ecco, questi sono tutti esempi da verificare, se è vero quello che vi dico, cioè se questi sono esempi che hanno quelle proprietà. E notate che gli unici veramente difficili sono quelli che distinguono regolare da completamente e completamente regolare da normale. Quelli sono gli unici casi veramente difficili da capire. Spero che questa cosa la troviate divertente, nel senso che trovare esempi di queste cose è al limite tra rompersi la testa e poi quando uno legge lo trova nei libri dice ma che banale. Quindi provate. E oggi è il 12 maggio 2026, ci vediamo settimana prossima.